Cari amici, cerchiamo questa mattina di riassumere, portare anche a conclusione, cercherò di fare una sintesi delle prospettive che abbiamo enunciato nei giorni scorsi. Un pensiero fondamentale era questo, che la grande sfida evolutiva e quindi anche la grande possibilità positiva di evoluzione ulteriore per gli esseri umani, che anche nei loro incontri, nei loro rapporti interumani si trovano in questa situazione del materialismo, il grande compito, il grande ideale verso il quale andiamo incontro, incontrandoci a vicenda, è il superamento del materialismo. La cosa più bella del materialismo è il suo compito evolutivo, e perciò ogni essere umano deve in qualcuna delle sue incarnazioni passare attraverso la porta stretta del materialismo. Il compito evolutivo necessario e positivo del materialismo è di generare nell'essere umano l'anelito, il sentirsi diseredato, il fare l'esperienza di non poter vivere senza lo spirito. E soltanto il materialista può fare l'esperienza di non poter vivere senza lo spirito. E perciò ognuno di noi deve restare nella sua evoluzione, nella posizione materialista, finché non riesce più a farcela. Perché nel momento in cui non riesce più a farcela, non riesce più a vivere senza lo spirito, solo allora sarà in grado di cercare lo spirito, non per comandamenti ab extra, ma sarà in grado di cercare lo spirito per impeto proprio, con anelito proprio, con impulsi del tutto individuali, a partire dalla libertà. E finché un essere umano non è ancora in grado di sentire dolorosissimamente la mancanza dello spirito, deve restare nel materialismo, perché ha il diritto morale di uscirne soltanto quando sperimenterà nella sua carne, nelle sue ossa, nella sostanza della sua anima, la mancanza dolorosissima delle dimensioni infinite e vaste dello spirito. In un certo senso il materialismo è la grande benedizione del nostro tempo, è di portare ogni essere umano all'esperienza sua, vissuta sua, del desiderio inestinguibile dello spirito. E perciò la grande domanda di ogni incontro umano, di ogni rapporto umano, è la domanda che si chiede: il nostro essere insieme ci apre o ci chiude? Se il nostro essere insieme ci apre tutti e due, ci è di stimolo per spaziare, per diventare sempre più grandi, sempre più vasti, allora è un incontro umano, è un incontro pieno di amore, è un incontro vero, è un incontro umanizzante. Se invece ci chiude in noi due perché ci fissiamo l'uno sull'altro, allora diventa una prigione a due. E una prigione a due è una doppia prigione, perché la prigionia quando è a due diventa ossessiva, oltre che possessiva. Alcuni aspetti li abbiamo già visti in questi giorni. L'essenziale di un rapporto umano, di un incontro umano, è la dimensione dell'evoluzione. E che nel rapporto ci sia la consapevolezza reciproca di essere dentro al dinamismo inarrestabile dell'evoluzione infinita dello spirito, delle conquiste, delle gioie senza fine dell'anima umana. Ora, in questa chiave, l'elemento femminile, anche se naturalmente ci sono eccezioni, quindi prendete le cose con cum grano salis, l'elemento femminile ha la tendenza a vivere il rapporto come una specie di porto sicuro. L'elemento femminile ha la grande tentazione di vivere al riparo. L'animo femminile cerca la protezione, cerca il riposo, vorrebbe un rapporto dove si sente a casa. È una grande tentazione questa, perché lo scopo del riporto, di un rapporto, di un incontro, non è quello di proteggerci, ma è quello di riscagliarci dentro al dinamismo dell'evoluzione. Perché ogni tentativo di venire protetti è un tentativo di involuzione. E il maschio, anche questo da prendere cum grano salis, nel suo rapporto con l'elemento femminile ha la tendenza, di nuovo una tentazione che vuole essere vinta e superata ogni giorno, ha la tentazione a conquistare l'altro nel rapporto e a considerare la sua conquista come un suo possesso. Anche questo un atteggiamento di arresto evolutivo. Quindi l'elemento maschile, cum grano salis, deve guardare sempre di nuovo la sua tendenza a conquistare l'altro per considerarlo come un possedimento suo. E guai poi a chi ci mette le mani. Invece il rapporto è proprio una specie di rammemorazione comune del passato denso di millenni e di secoli, di vite terrene ripetute. Presuppongo ora alcune cose che non abbiamo dimostrato in questi giorni, ma che abbiamo sulle quali abbiamo maneggiato come sull'arpa in chiave di ipotesi di lavoro di pensiero. L'incontro è il cristallizzarsi comune di tutto un passato, due mondi di passato che si incontrano nel presente, ma si incontrano per aprire un futuro, un avvenire senza fine. Il futuro comune bisogna conoscerlo, bisogna amarlo, bisogna volerlo. E nel futuro comune è la libertà comune che ci si dona a vicenda, non nel passato. Il passato è la base, il fondamento della libertà, ma mai l'esperienza reale della libertà. L'esperienza reale della libertà è sempre in ciò che aleggia, che non si è ancora fissato. Ciò che è già avvenuto si è fissato, è così come è stato e non lo posso più cambiare. La libertà la vivo quando sto parlando e non so se le frasi verranno veramente proprio come io le vorrei, se riuscirò a trovare le parole che rincorrono veramente i miei pensieri. Quando non si sa come le cose andranno a finire, allora siamo liberi. Se sappiamo già come le cose andranno a finire, non siamo liberi. E perciò la libertà ci fa paura. L'incontro vero è l'aiuto reciproco a vincere la paura della libertà. È il dar fiducia, è l'aiutarsi a vicenda nel dar fiducia alla libertà. Dar fiducia alla libertà significa dar fiducia alla positività assoluta, alle dimensioni intrinseche, infinite dello spirito umano, in chiave di conoscenza, in chiave di amore, in chiave di trasformazione del cosmo presente come servizio religioso, come liturgia cosmica umana dell'essere umano che trasforma la terra, che trasforma l'universo a immagine del suo spirito. In questa chiave viene fatto di chiedersi come mai un Rudolf Steiner, che vi assicuro ha parlato di tutto, poveretto, non parla quasi mai del rapporto tra due persone, soprattutto del rapporto di coppia, sul quale noi spesso ci fissiamo, come se fosse la cosa più importante di questo mondo. Il motivo fondamentale è che Rudolf Steiner colloca ogni rapporto, ogni incontro nel contesto di apertura, di provocazione ad aprirsi al contesto universale, sia dell'umanità, sia della terra, della natura, degli esseri che Francesco d'Assisi chiamava fratelli e sorelle. E quindi il considerare un rapporto nell'isolamento, come se fosse una realtà in sé e per sé, significa rafforzare la mentalità di chiusura. In altre parole, non è possibile parlare di un rapporto umano nell'isolamento. Ogni rapporto umano, ogni incontro umano è ciò che queste due persone sono nel contesto globale dell'umanità, nel contesto globale dell'evoluzione. E ogni incontro ha il valore dei mondi che ognuno dei due che si incontrano portano dentro all'incontro. Quindi la domanda non è tanto se siamo capaci di incontrarci a vicenda, la domanda è chi incontro io incontrando te. Se incontro solo te, è un incontro povero, ma se incontrando te incontro la vastità dell'universo, allora è un incontro di tutt'altra natura. In altre parole, la grande domanda dell'incontro è: che cosa mi porti incontro tu venendo incontro a me? Che cosa porti nella tua mente, nel tuo cuore? Mi porti incontro povertà? Allora vuoi contribuire alla mia povertà. Mi porti incontro ricchezza? Mi porti incontro una sfida ad aprirmi io stesso, a continuare ad evolvermi? Allora mi rendi ricco. Ma mi puoi rendere ricco unicamente della ricchezza che tu mi porti incontro, perché la cerchi tu stesso, perché vive in te. Il grande pericolo quindi dell'incontro è di raddoppiare l'egoismo, di aiutarsi a vicenda a non aprirsi al mondo intero. Allora si fa l'esperienza dell'essere soltanto noi due siamo importanti, gli altri non sono importanti, vengono esclusi, vengono ignorati, oppure che è l'abisso ultimo dell'incontro, sorge una matrice di incontro, una matrice di rapporto dove l'elemento comune, l'elemento di comunanza, l'elemento che cementa due persone o più persone, è addirittura ciò che insieme hanno contro altre persone. L'essere insieme contro è la prigionia ultima dell'essere umano, perché il suo essere contro si raddoppia, il suo egoismo viene raddoppiato dall'altro che è insieme con lui contro. Un esempio culturalmente madornale di questo sentirsi uniti in quanto contro, insieme contro, comunemente contro qualcun altro, è un esempio culturalmente così rilevante che Rudolf Steiner stesso l'ha citato tantissime volte, è lo slogan internazionale sorto nell'umanità proprio esattamente 150 anni fa: proletari di tutto il mondo, unitevi. Che cosa li unisce? L'essere contro. Io non ho nulla, contro il fatto di essere contro, non è che sto difendendo i capitalisti come venivano chiamati allora. Ciò che vogliamo considerare ora è il fatto che l'essere insieme contro non può mai unire, perché ciò che dovrebbe unire è il disamore, non è l'amore. E quando termina il nemico comune, si sfascela il rapporto perché non c'è mai stato. Ora, se prendiamo questo grande esempio culturale e lo sminuzziamo, lo rivolgiamo ai rapporti nostri concreti, è un lavoro proprio anche di introspezione onesto che è importante fare. Ogni rapporto, ognuna di due persone che sono in rapporto dovrebbero sempre chiedersi in che misura il nostro essere solidali l'uno con l'altro si basa sull'essere insieme contro qualcuno. Io lo posso soltanto accennare, questo compito di sincerità con se stessi, ma è un compito da rifare sempre nel rapporto. Ciò che ci unisce davvero nell'incontro è l'essere per gli altri, superando sempre di nuovo il tentativo di essere contro gli altri. Quant'è che l'incontro viene vissuto nell'intento di essere contro gli altri? L'incontro viene vissuto nell'intento di essere contro gli altri quando c'è la tacita presupposizione che gli altri siano contro noi due. E allora va capito che gli altri non sono mai contro di noi. Nessun essere umano può essere contro di me se io non sono contro di lui. Perché anche se lui mi odia, è un problema suo. Si diminuisce lui. Ma il suo odio verso di me non può mai diminuire me. Quindi io ho contro di me soltanto gli esseri umani contro i quali io sono. E se io decido di non essere più contro nessuno, ma di vivere per tutti, per favorire tutti, non ho più nessuno contro di me e il rapporto non è più minacciato. Si apre e vive nella positività assoluta di questa forza per la quale noi abbiamo una parola ormai trita e ritrita, la parola amore, ma è l'unica forza vera, positiva, su cui costruire i rapporti, su cui costruire l'evoluzione. Se ciò che ci unisce davvero sono gli altri e il vivere per gli altri, i nostri amici comuni sono la nostra comunione. E possiamo vivere la comunione e espandere la comunione soltanto nella misura in cui avremo sempre più amici comuni. E qual è il limite ultimo degli amici comuni? L'umanità intera, ma neanche. Gli amici comuni sono poi gli animali, gli amici comuni sono poi le piante, gli amici comuni sono poi le pietre. Tutto il cosmo, anche il mondo di Giove, anche il mondo di Saturno, anche il mondo di Marte, tutti i possibili amici comuni nostri, dove c'è un limite a ciò che noi due insieme possiamo amare. Non c'è un limite. E questo è l'ideale infinito a cui andare incontro. Non c'è un limite a ciò che noi insieme possiamo amare. Non c'è un limite alla nostra unione. Si approfondisce sempre di più. Diventa sempre più vasta, respira sempre di più. Entra sempre di più nelle dimensioni della bellezza, del vero, della verità e della bontà cosmica, dove tutte le creature aspirano a terminare di essere le une contro le altre per viversi sempre di più le une per le altre. Guardiamo insieme un momento all'ostacolo per andare incontro verso ideali comuni che ci aprono sempre di più, l'ostacolo della dipendenza. Si potremmo dire uno dei grandi ideali del rapporto e dell'incontro è di vincere sempre di nuovo le dipendenze, quindi gli incatenamenti che sorgono. La dipendenza può essere singola, può essere reciproca. Ora è importante capire, riassumo questa mattina naturalmente tante cose già sparsamente accennate, l'incontro, il rapporto non è fatto per legare due persone, ma per liberarle. E ci siamo detti che l'illusione è facile pensare di essere più protetti, pensare che il rapporto sia più solido quando ci si lega a vicenda. Invece questo è un inganno, è un'illusione. Il rapporto è massimamente solido quando ci si libera a vicenda. Nessuno di noi vorrebbe mai lasciare una persona vivendo con la quale io vedo di diventare sempre più libero. Perché non soltanto mi lascia libero, ma mi vuole libero. Questa persona non la lascerò mai. La paura dei nostri rapporti è la paura della libertà, perché è la paura dei legami indissolubili. Solo la libertà è un legame indissolubile, perché nessuno di noi può sciogliere il vincolo vincolante, accattivante della libertà umana. Dove l'incontro dona libertà da un lato e dall'altro, ci sono le basi per una fedeltà eterna. Dobbiamo imparare a trovare la forza interiore di non legarci a vicenda. Pensate a quanti legami nel passato le autorità costituite, la religione, la Chiesa, lo Stato, quanti legami ha posto. Questi legami, questi lacci si chiamano leggi, si chiamano comandamenti. E cosa fa l'essere umano moderno che finalmente dice ma io voglio vivere un pochino ragionevolmente? Dice basta con questi legami, io non sono nato per venire legato, sono nato per respirare. Ogni rapporto, ogni incontro non è fatto per legarci, è fatto per farci respirare, per aprirci. Ciò significa adoperarsi coscientemente, ed è un'arte mai imparata del tutto, adoperarsi coscientemente a ridare all'altro, a ridare a ognuno sempre nuovamente la sua piena autonomia individuale. Io ti sopporto nella mia vita unicamente se sei autonomo. E se non sei autonomo, scappa. Tu hai il diritto di essere nella mia vita unicamente se aspiri alla tua autonomia. Altrimenti ti vedi costretto a legarmi e costringi me a legarti perché non sei autonomo. E il bene che io ti voglio è il tuo bene vero, quello di renderti sempre più autonomo, di renderti sempre più individuale, anche in un rapporto di coppia. Ciò che è bene per te non è bene per me. Se il rapporto di coppia fosse l'annullamento dell'individualità, il rapporto di coppia sarebbe l'annullamento degli esseri umani. Un rapporto di coppia è fatto per fare emergere ancora più fortemente l'individualità. Nella tua vita io sono colui che conosce la tua individualità assoluta, unica, meglio di tutti gli altri. E quindi io sono colui che meno di tutti sopporta che tu ti adegui a qualcun altro. e sono l'unico che esige da te che tu sia unico, irripetibile. Ecco perché ti amo, ecco perché sei una persona unica per me, perché altre persone non le conosco a questo livello così individuale. E lì devo essere più guardingo con altre persone, ma con te posso essere inesorabile fino in fondo in fatto di individualità assoluta. E questo, questa provocazione a essere se stessi fino in fondo, a questa forza interiore dell'io che è piena di creatività, che sprigiona forze, che tende ad amare l'universo intero, allo stesso con una polarità, da un lato il rapporto, l'incontro riapre, ridà ad ognuno la sua piena autonomia individuale, dall'altro riapre ognuno alla sua responsabilità verso di tutti. Non ti do il diritto di vivere con me se tu consideri me più importante di qualsiasi altro essere umano. Ti deve essere chiaro che io non sono più importante di qualsiasi altro essere umano. Hai il diritto di amarmi soltanto se l'amare me apre il tuo cuore ad amare tutti gli uomini. Perché io porto nel mio cuore tutti gli uomini. E nessuno ha il diritto di amare me senza amare tutti. Quindi ti do il diritto di amarmi soltanto se amando me ami ciò che io porto dentro di me, che è l'umanità intera. Questo tipo di rapporto, questo tipo di incontro riapre ognuno, ecco gli ideali comuni, aperti, immensi, verso cui andare insieme, riapre ognuno il rapporto vero alla sua responsabilità morale nei confronti di tutta l'umanità e nei confronti anche della natura. Vedremo che la responsabilità degli esseri umani, la responsabilità ecologica, diventa sempre di più un fattore determinante dell'incontro umano. L'incontro umano diventerà veramente umano nella misura in cui, incontrandosi a vicenda, viene approfondita vicendevolmente la responsabilità morale nei confronti dei nostri fratelli animali, delle nostre sorelle piante e dei nostri fratelli e sorelle che sono nel mondo minerale. Il materialismo è la nostra prigionia comune che ci riduce e ci fissa nell'elemento corporeo dell'universo. E anche nel rapporto, il materialismo in chiave di rapporto è la fissazione sull'elemento corporeo. Così come il materialismo, culturalmente visto, è il ridursi, è una povertà infinita, abissale, l'ho detto già all'inizio come provocazione a riaprirsi, come il materialismo culturalmente visto è il ridursi all'elemento della materialità, così nel rapporto il materialismo è il venire imprigionati nell'elemento corporeo, che è per natura esclusivo e escludente, ci rende dipendenti gli uni dagli altri e dipendenti dagli istinti, che sono la dimensione meno libera in noi. La nostra realtà corporea è quella meno libera del nostro essere. È ben chiaro, è ben scontata la cosa. Perché dalla realtà corporea emergono istinti, emergono brame, che hanno una legge di vigenza propria. Io non posso, soprattutto di fronte all'istinto del mantenersi in vita e all'istinto del raddoppiare la vita procreando, facendo nascere altri esseri umani, proprio perché questi istinti hanno una legge intrinseca propria, assoluta, di determinismo, quando l'essere umano è nel pieno sviluppo di questi istinti, ha minimamente la possibilità, contemporaneamente, di essere dentro alla libertà creatrice dello spirito. L'esempio classico, lo sapete, se uno ha appena consumato un lauto pasto, non può contemporaneamente risolvere problemi matematici della più grande complessità che ci sia. Le due cose non possono essere parallele. La penetranza dello spirito, quindi la concentrazione, la forza dello spirito e al contempo il vigere dell'elemento di natura. E questa fissazione sull'elemento fisico tende a chiudere l'incontro nei confronti degli altri.